Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo. Questa settimana il settimanale diretto da Alberto Laggia, che da poche settimane ha sostituito Carlo Arrigoni, è un titolo, ecco, internazionale. Libano, il prezzo pagato dai bambini. Save the Children denuncia: oltre 400.000 minori sfollati sono a rischio colera. A Belluno la testimonianza del missionario padre Damiano Puccini. La foto di prima pagina è dedicata alle capre di Martina e il suo alpago Kashmir. È l'azienda di Martina Tomas che ha messo in piedi l'azienda Prima Vera, acquistando una casa con terreno a Frassinei, in comune di Tambre. Complimenti a Martina, tanti auguri. L'editoriale è firmato da Roberta Gallego, magistrato, sostituto procuratore del Tribunale della Repubblica di Belluno. Gioventù violenta, figli loro e figli nostri. Continua poi a pagina 2. Quel che ha lasciato Vaia: la settimana prossima è il sesto anniversario della tempesta, la distruzione dei boschi, il danno idrogeologico, le nuove opere. E invece la notizia della parte bassa della prima pagina, affiancata dal ricordo che il 27 ottobre torna l'ora solare, le lancette vanno portate un'ora indietro. Entriamo nel giornale alla ricerca delle informazioni agortine e vogliamo proprio nelle pagine, le cronache dalle vallate, la prima delle tre pagine. Agordine, pagina 24. Social e web patto sull'uso: è stato distribuito un questionario ai genitori per il benessere digitale delle giovani generazioni. E poi Agordo, la scuola Agordina è in lutto, è morta la maestra elementare Adriana Ben, svolse il suo servizio in vari plessi della vallata. Agordino, dopo il tramonto si scorge una cometa, l'immagine di Claudio Pra di Cieli Dolomitici ha una lunghissima e impressionante coda che lascia sbalorditi, dice il astrofilo, fotografo di Cieli Dolomitici. Notizie in breve: Canale d'Agordo riapre la casa di Papa Luciani, ne parleremo fra poco. A Caviola le proposte d'autunno della Proloco, a Voltago lavori alle poste, occorre spostarsi. Speriamo che a Voltago non capiti come a Vallada, lavori che dovevano durare poco, poi in realtà qui si parla di 2 o 3 settimane, poi no? No, qui sono quello di Vallada, no? Speriamo che a Voltago non succeda altrettanto, lavori di un paio di settimane che poi si protraggono invece per oltre 4 mesi. Agordo, il circolo culturale in gita a Bressanone. Andiamo a pagina 25, domenica torna per la 49ª volta la messa per i caduti sui monti, accompagnata dai canti del coro Agordo. Sarà letta la preghiera dell'alpinista, composta da Don Carlo De Bernarde, foto che ricordano due dei caduti sulle montagne Agordino e Silvio Zandanel e Iglio De Biasio. Sul sito dell'Amico del Popolo l'intero elenco dei caduti. Voltago, il paese non dimentica la strage del 1944, sala piena per la commemorazione del 12-13 ottobre. I nazifascisti uccisero due giovani e incendiarono metà delle case. Agordo, beh, ieri sera in Sala Tamis era l'ultima sera d'autunno con Barry Bona, poi Gabriel Marcon da Gosaldo va a giocare in nazionale con l'Under 17. Cencelini Agordino, domenica 27 l'omaggio agli emigranti e per il Pettirosso c'è Operazione Nostalgia, sabato 26 ottobre alle 20:30 in Sala Tamis. E poi l'ultima delle tre pagine, pagina 26, Canale d'Agordo, il ricordo di Sammy. Un anno fa era la lucciolata, la Proloco propone che gli venga rivolta una dedica, ovviamente sto parlando di Sammy Basso. Dopo la conferenza tenuta a Caviola nel 2018, Sammy Basso è tornato più volte in Valle del Biois, dove ha stretto solidi legami di amicizia. Università adulti e anziani di Agordo, filosofia e medicina, se ne parlerà martedì 29 ottobre con Lisa De Luca e poi con Lidia Sautebin. Agordo, in consiglio l'aggressione in pronto soccorso, la minoranza chiede al sindaco di farsi carico della problematica, è stata richiesta la convocazione di un consiglio straordinario ad hoc. E poi la colonna, sempre della stessa pagina, Agordo, studenti agordini del Folladore De Rossi in miniera a Iglesias. Queste le notizie della cronaca, andiamo a vedere se ci sono notizie agordine anche nella sezione della cultura, però ricordiamo pagina 32, intanto sezione in famiglia, contro la piaga dell'azzardo ogni anno si giocano in media 220 milioni tra slot e videolotterie, l'ULS Tolomitti propone incontri di sensibilizzazione a Pedavena e ad Agordo lunedì, sera. Vediamo se ci sono altre notizie, dicevo della sezione della cultura, però ci pare di no, e nemmeno in quella dello sport.
Allora, quest'oggi il nostro approfondimento è dedicato alla Fondazione Papa Luciani, al Museo Pino Luciani e alla Casa Natale di Papa Luciani in particolare, che il 3 novembre prossimo, domenica alle ore 15, verrà inaugurata dopo i lavori di ristrutturazione che sono stati eseguiti. Sarà un evento importante in sé e lo sarà anche per la partecipazione di personalità molto insigni della Chiesa, e vale a dire il Vescovo di Vittorio Veneto Corrado Pizziolo e il Cardinale Beniamino Stella. Ne parliamo quest'oggi con Loris Serafini, che guida il museo e la fondazione. Loris, bentornato a Radio Più.
Grazie mille Gianni e grazie Mirko per l'opportunità.
Allora Loris, diciamo c'è quest'altro appuntamento, insomma ormai siamo stati abituati bene, nel senso che spesso insomma mettete in agenda degli appuntamenti che sono importanti ovviamente per voi, ma sono importanti per una comunità locale, e quando parlo di comunità locale intendo la comunità di Canale d'Agordo, ma la comunità dell'Agordino, e insomma, se vogliamo uscire dal provincialismo, anche dalla comunità di tutto il bellunese e italiana tutta. E, domenica 3 novembre, dicevo, in apertura, inaugurazione della Casa Natale di Papa Luciani dopo i lavori di ristrutturazione. Intanto portaci una fotografia dei lavori che sono stati eseguiti, no? di recente.
Allora, recentemente la casa nel suo complesso come edificio era stata già inaugurata il 23 aprile 2022, in quanto era già stata completamente recuperata nel suo interno. Cos'è che mancava? Mancavano delle finiture, cioè un impianto di videosorveglianza interno, una sistemazione degli infissi e il giardino, il completamento del giardino esterno con la pavimentazione del vialetto che porta dalla strada all'entrata. Questo per quale ragione? Uno, perché è come una ragione di sicurezza, sia per i visitatori e i pellegrini, che quindi banalmente per non chiudere qualcuno dentro, ecco, cioè, si può vedere chi c'è dentro e chi non c'è dentro, ma anche per ragioni di sicurezza, nel senso che se ci fossero dei problemi ci sono anche, insomma, c'è anche il modo di registrare. Secondo, gli infissi avevano ormai tanti anni di usura, quindi dovevano essere restaurati proprio per affrontare le intemperie che sono state forti quest'anno. E terzo, non minore, il fatto che per entrare c'era ancora la ghiaina, mancava una parte della palizzata, e la gente, o per la pioggia o per i sassi che magari d'estate le signore usano le scarpe basse, eccetera, andava fatta una pavimentazione che completasse e rendesse comodo l'accesso. Quindi questo ha contribuito una serie di persone e di enti che, ecco, lo ringrazio, anche la Fondazione Papa Luciani, prima innanzitutto, ma la Diocesi di Vittorio Veneto, e in particolare il signor Remo Mosole, che ha permesso con un suo contributo di poter realizzare questi lavori insieme al Comune di Canale d'Agordo. Pertanto è un lavoro corale, fatto da più enti, da più persone, come pure corale è il modo di gestire la casa, perché ci sono vari volontari che si occupano dei fiori, chi del taglio delle piante, chi del taglio dell'erba, della neve, e quindi è vero che è della Diocesi di Vittorio Veneto, del patrimonio della Chiesa, ma è anche vero che è entrato un po' a riessere di nuovo patrimonio della comunità, non solo di Canale, ma di tutto il bellunese e oltre, insomma, anzi di tutto il mondo, direi. Ecco, Pertanto questi lavori erano necessari per dare una parola fine a quel recupero e per ringraziare il vescovo Corrado Pizzioglio, che sta raggiungendo i suoi 75 anni e quindi sappiamo a che punto potrebbe rimanere ancora, ma non abbiamo idea di quanto tempo ancora possa rimanere, ma proprio per ringraziarlo dell'impegno che lui ha profuso in questi anni, insomma, e
E
quindi anche il cardinale.
fra il personale, no? Le persone che hai citato, sono anche coloro che, come te, come i tuoi collaboratori del museo, della fondazione, garantite poi, no? Guidate i pellegrini, i fedeli, insomma, curiosi alla fruizione di questa casa natale. Allora, com'è stata, no? Sai, prima la data del 2022, quando c'è stata la prima inaugurazione, in questo periodo qual è stato l'avvicinamento dei pellegrini a questo luogo, no? Il luogo che ha dato i natali a colui che poi sarebbe diventato Papa Giovanni Paolo I.
Beh, allora, innanzitutto il merito primo è del cardinale Beniamino Stella, che ha voluto lui acquistare con i propri fondi e donare alla diocesi di Vittorio e quindi permettere questo recupero. E questo recupero ha dato assolutamente i suoi frutti perché, come dicevo sempre io ancora prima, la casa era il primo luogo per cui la gente veniva a canale, prima ancora della chiesa e del museo, perché è luogo del cuore, è luogo della famiglia. Ogni persona viene al mondo nella propria casa o nell'ospedale, ma nella propria famiglia e cresce con la propria madre, il proprio padre, i più fortunati. E quindi è lì che la gente vuole assaporare come ha vissuto la sua infanzia il Beato, e per questo era importantissimo che il luogo venisse recuperato. E questo, grazie all'impegno di tante persone e istituzioni, è stato fatto e ha creato quell'attesa che in effetti c'era nell'aria da una quarantina d'anni, e cioè dall'elezione di Papa Luciani in poi, e che non si era mai potuta realizzare in modo pubblico perché la casa era della famiglia Luciani fino al 2019. Pertanto loro potevano aprire quando potevano e c'era un numero limitato di persone che potevano entrare, ovviamente essendo abitata. Questo ha reso la casa patrimonio, diciamo un po', la dico un po' grossa, è un patrimonio dell'umanità, ma lo è
Sì.
come tutti i monumenti.
Ma allora, nel 2009 nasce, se non sbaglio, no? La Fondazione Papa Luciani. Avevate un programma, c'era un programma, no? Al tempo di in primis penso al museo, la Casa Natale, no? Ma è un programma che pian pianino, no? Un po' alla volta
Ha preso forma nonostante tutte diciamo, gli ostacoli.
Ricordiamo, perché c'è il museo che tanto ha fatto penare, no? Perché ricordiamo, ma ci ha messo tanto per essere poi concretizzato, e non torniamo ovviamente indietro a tutte le questioni che ci sono state, però poi a un certo punto è diventato realtà l'acquisto della casa e appunto la sua messa a disposizione pubblica, e poi.
E poi adesso il recupero in atto della latteria che fa parte del percorso Luciani. Il percorso completo, il progetto originario era proprio quello di ricreare all'interno del paese e della valle i luoghi più cari a Luciani come luogo di pellegrinaggio, di passaggio, di visita, recuperati, prima restaurandoli, poi gestendoli. Siccome erano tutti piuttosto malmessi, ecco, il museo era fatiscente, la casa aveva bisogno di grandi interventi, la chiesa è stata oggetto per anni di restauri, la latteria è in corso ora, sono in corso gli incarichi per poterla restaurare e e poterla rendere visitabile anche al pubblico, il centro del paese, e la Casa delle Regole, che appunto era sì restaurata ma non abbastanza valorizzata. Ecco, questi luoghi messi insieme ricostruiscono la vicenda umana di Albino, cioè la casa al luogo degli affetti, la chiesa al luogo della sua crescita spirituale, il museo il luogo dell'incontro culturale con la figura di Albino Luciani. La latteria di cui era socio il papà e di cui anche lui ha fatto parte in quanto avevano due mucche da guernà, dicevano una volta, no? Accudire, da foraggiare, e è parte integrante per la sua storia, il primo d'Italia, ma come ripeto era socio anche la famiglia Luciani e va valorizzata in questo la figura di Don Antonio della Lucia. E infine la Casa delle Regole, che è un omaggio alla secolare tradizione regoliera caratteristica delle nostre valli, che ha governato in maniera autonoma il territorio e in maniera molto saggia, direi, la vita in montagna durissima e difficile da sopravvivere senza l'unione di tutti. Ecco, mettendo insieme tutti questi valori e questi edifici, si può ricostruire l'ambiente culturale che ha dato vita a una grande figura come quella del beato Giovanni Paolo I.
Senza dimenticare, Loris, è leggermente fuori canale tutto il complesso di San Simone, no? La chiesa
Ecco,
monumentale
non
di
ho
San Simone
citato la
nasconde i
seconda
motivi.
parte del progetto, ecco, che pensavo fosse una domanda successiva e lo è. In questo non poteva mancare la chiesa di San Simone, che è stata oggetto, grazie al parroco Don Sirio da Corte, di un grandissimo restauro, ed è stato completato questo restauro soltanto nel 2019, nel 21, scusate, inaugurato nel 22, con il recupero totale anche dell'antica scuola dei Battuti. Anche questo è un luogo legato ai Luciani, non solo perché lui è stato cappellano anche di quella chiesa, in quanto cappellano della sua parrocchia natale, è stato anche cappellano della chiesa di San Simone, che allora faceva parte della parrocchia di Canale, e quindi conosceva molto bene il luogo, ma anche perché è stato il primo a valorizzarne in provincia l'insegnamento come luogo di grandi opere artistiche all'interno del seminario di Belluno, quando era insegnante d'arte. Quindi la chiesa, anche per il luogo speciale che ha, diciamo, il primo luogo cristiano della Valle del Biois, abbiamo quindi potuto anche contribuire come fondazione all'allestimento della Scuola dei Battuti e anche seguire un po' le opere di affiancando la parrocchia, ecco, che ha fatto il grosso del lavoro, ma abbiamo certamente ha dato una mano per l'allestimento e la gestione. E quindi, infine, le latterie del comune di Canale, che sono state tutte recuperate, Feder, Fregona e Carfon, e grazie alla solerzia dei rispettivi abitanti e del comune, e che sono diventate un terzo luogo dove si può scoprire gli aspetti diversi di questa cultura. La lavorazione del latte, la fienagione, la figura dei dapos, Valerio il poeta, e degli scultori Amedeo e Benedetto a Carfon. Quindi avere un po' l'ottica su tutta la valle, poi collegandoci anche con il Museo Mura di Falcade e con l'Ecomuseo della Valle del Biois in generale, si è potuto valorizzare l'intero ambiente in cui il Papa è nato e spiegare perché un Papa è uscito da qui, che sembra essere la periferia dell'impero, e lo è stata per secoli, perché era confine con l'impero austro-ungarico, ma anche perché era l'ultimo paese confine di Stato, e capire perché da queste valli così nascoste possono essere uscite figure come Luciani e molti altri.
Senti, siamo verso la fine dell'anno, quindi dopo il periodo estivo, che ovviamente è quello più caldo, diciamo, anche poi in termini turistici, e dopo le date, insomma, canoniche dell'elezione a pontefice di anniversario dell'elezione a pontefice di Luciani e l'anniversario anche della morte. Come è andata in termini di presenze di visitatori, soprattutto anche dopo, no? l'evento, insomma, della beatificazione di Luciani. Siete contenti? Si può fare di più? E se sì, come si deve agire per cercare di far sì che tutto questo disegno, no, che tu hai illustrato poc'anzi, che insomma, credo sia stato molto chiaro, non è soltanto un disegno incentrato sulla religione, no? Ma è un disegno davvero culturale a 360 gradi per far sì che questo disegno venga valorizzato come si deve e possa entrare a far parte della conoscenza, del sentire, io direi in primis delle genti di queste vallate e poi subito dopo oltre i confini.
Ma allora, io direi che quest'anno, l'anno 2022 ovviamente è stato l'apice, il 2023 è stato l'anno, diciamo, dell'assestamento, abbiamo avuto tanti gruppi anche nel 2023. Quest'anno, come direbbe la regina Elisabetta II, potevano chiamarlo un po' l'anno sorribilis, nel senso che le piogge di marzo, aprile, maggio, giugno e metà luglio, settembre e di ottobre, come capite da soli, non hanno invogliato le corriere e i gruppi a muoversi. Per cui c'è stata sì una buona estate, abbiamo avuto un buon afflusso di visitatori durante l'estate, ma il periodo primaverile e autunnale è stato scoraggiato molto dal meteo, diciamo, più di tutto. Però abbiamo in mente per il giubileo del 2025 una valorizzazione importante della figura di Luciani attraverso tre filoni che si collegano al grande giubileo di Roma. Naturalmente un filone che ricalca i luoghi da Canale fino a Roma e al Vaticano, dove lui è stato pastore. Un filone che ricalca i luoghi delle Dolomiti a cui lui era affezionato, quindi i santuari del Trentino e dell'Alto Adige, a cui lui era molto attaccato, soprattutto a Pietralba. Il terzo filone, i paesi natali dei papi lombardo-veneti del Novecento, quindi valorizzando in comunione tra i paesi natali di tutte queste grandi figure di papi del Novecento, una specie di federazione attiva che aiuti gli uni e gli altri a sviluppare la visita e la conoscenza del rispettivo sommo pontefice. Questo è quanto poi verrà diciamo proposto nel corso del giubileo del 2025 a pellegrini e visitatori.
C'è un'inchiusura, mi tornava in mente mentre parlavi, si parlava appunto di numero di pellegrini, e appunto scoraggiata perché ovviamente deve venire magari da lontano e muoversi con la pioggia non piace tanto a nessuno, però mi ricordo di quando, ormai diversi anni fa, insomma, un'intervista che facevo per il giornale, no, veniva lanciata così, un incentivo a far sì che i locali, no, gli agordini, per esempio, venissero a visitare il museo, anche perché era gratuito, no? Se non sbaglio, per i
È
residenti,
gratuito
è
tuttora
gratuito
per
ancora, per
tutti i 16 comuni.
i residenti in vallata. Si sono mossi nel frattempo canalini, agordini, aggiungiamo anche i bellunesi o hanno paura della pioggia anche loro.
Pochino, pochino, pochino. Nemo profeta in patria.
È così, no? Era per lanciare ovviamente, perché questo vale per tutti, anche per chi sta parlando in questo momento, e mi riferisco a me stesso, non a Loris Serafini, che tante volte davvero dobbiamo prendere coscienza di ciò che ci circonda e andare a vederlo prima di andare tanto distante, no? Loris.
Certo, è così. D'altro canto esiste un pochino oggi anche un pregiudizio dovuto alla forte secolarizzazione degli ultimi decenni, no? Che basta nominare il nome Papa o Sommo Pontefice perché nella gente si ingeneri l'idea che sia un deposito di vesti da prete. Ecco, scusate la banalizzazione, non è così.
Non è
È
così.
tutta una storia umana e del territorio che è stata molto apprezzata soprattutto dalle valli contermini del Trentino e dell'Alto Adige proprio per aver inserito la vita nelle Dolomiti di quest'uomo come la formazione che ha portato un contadino nato nelle Dolomiti al massimo vertice della Chiesa Cattolica che ricordo, conta oggi 1 miliardo e 200 milioni di persone, e non è uno scherzo che un figlio di contadini delle Dolomiti abbia raggiunto quell'apice.
Posso confermarlo anch'io, andare a vedere, a visitare il museo, ma anche tutto il complesso di San Simon, per non parlare poi della latteria, no? Che appunto hai detto fra poco, insomma, i lavori partiranno, si scoprono un sacco di informazioni che hanno a che fare proprio per la cultura, la storia, le tradizioni della valle, non solo di Papa Luciani, anzi direi soprattutto della valle. Loris Serafini, grazie per essere stato con noi. E allora, insomma, lo ricordiamo, domenica 3 novembre alle ore 15 a Canale d'Agordo, l'inaugurazione della casa natale di Papa Luciani dopo i lavori di ristrutturazione, presente per la benedizione Monsignor Corrado Pizziolo, vescovo di Vitero Veneto, e anche il cardinale Beniamino Stella. Ricordiamo che dopo la cerimonia alle 15:30 nella chiesa arciprelatale di San Giovanni Battista si terranno anche alcune letture del Beato Giovanni Paolo I e il concerto della piccola orchestra veneta diretta dal maestro Giancarlo Nadalia. Loris, grazie ancora per essere stato con noi.
Grazie Gianni, grazie a te.
Grazie ancora a Loris Serafini, grazie a voi che ci avete ascoltato. L'appuntamento, come sempre, per la settimana prossima.